vida mia, torra adesa pe in terra, torra adesa pe in terra. Declarare già sa guerra contra adesa prepotenza, che comincia sa presenza, in su popolo a mancare, in su popolo a mancare.
Buongiorno a tutti cari radioascoltatori di Radio Star, Manolo Muredo in studio con l'irriverente, oggi per parlare di turismo, di un turismo particolare e di un fatto che oggi sta accadendo in queste ore, in questo momento a Sant'Antioco, e cioè che la prima nave da crociera arriva oggi nel Sulcis a Sant'Antioco e l'amministrazione comunale di Sant'Antioco insieme ad altre associazioni di categoria si è attrezzata per accogliere i primi turisti. Questo è un fatto molto importante perché ovviamente a livello turistico l'arrivo di navi da crociera nel nostro territorio potrebbe rappresentare una diversificazione economica importante e soprattutto uno slancio propulsivo a chi pensa che il turismo possa rappresentare appunto un'altra opportunità importante per il nostro territorio, soprattutto in questo periodo dove la monocultura industriale che negli anni ha garantito l'economia del Sulcis purtroppo è in fortissima crisi. Parleremo di questo col sindaco di Sant'Antioco, Mario Corongiu, che tra l'altro dovremo avere in linea. Signor Corongiu, sindaco?
Sì, pronto. Buongiorno Manolo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Bene, intanto grazie di aver accettato l'invito della nostra trasmissione.
Grazie a voi.
Quindi oggi arriva la prima nave da crociera a Sant'Antioco, non è una nave grande, però a livello simbolico questo diciamo che è un segnale importantissimo. Anche nel Sulcis si può intraprendere una strada che altri porti hanno intrapreso in tutto il mondo, soprattutto nel Mediterraneo, con successo. E di questo dobbiamo dare sicuramente merito all'amministrazione comunale di Sant'Antioco, che dimostra di voler credere in un progetto come questo. Ci può raccontare il sindaco come è nata questa idea, come si è sviluppata, soprattutto quali sono poi le prospettive che l'amministrazione comunale intende mettere in campo per questo progetto, perché io credo che ci sia anche un'idea, giusto, un progetto per il futuro.
Certo, Luca, hai detto, Manolo, scusa, hai detto benissimo prima quando hai detto è una delle opportunità, perché la monocultura, l'abbiamo detto e lo ripetiamo spesso, in economia non va bene. Non va bene perché se un settore ha delle problematiche, soffre di una crisi, poi tutto il territorio ne risente e quindi bisogna diversificare. Una delle chance che ha questo territorio è il turismo. Una delle branche del turismo importantissima, che può apparire come una soluzione tampone ma ha delle ricadute immediate nel territorio, è quel turismo crocieristico. È un turismo difficile da catturare, molto difficile, perché chiaramente i grossi porti dove ci sono le autorità portuali la fanno o cercano di farla da padrone, e allora bisogna muoversi in un certo modo. Per esempio, io nella mia qualità di presidente nazionale delle isole minori sto cercando di avere dei contatti a livello nazionale, perché Sant'Antioco, vista la sua storia, perché bisogna sempre abbinare il turismo non solo alle spiagge ma anche e soprattutto alla cultura, ecco, sto cercando di avere dei contatti di livello nazionale. E questa nave e per fare questo bisogna partire in piccolo, non bisogna partire con le grandi navi, perché bisogna fare la figura proporzionata e crescere piano piano anche in questo settore. Diciamo che in questo caso questa nave, mi è stato detto dal comandante del porto alcuni mesi fa che sarebbe venuta a Sant'Antioco, e lì ci siamo organizzati per fare una bella accoglienza, un'accoglienza che credo che non siano abituati ad avere i turisti che utilizzano le crociere.
Che tipo di accoglienza?
Infatti, mi diceva l'operatore turistico, il turista crocieristico è un turista difficile. Ecco, oggi sono svenati, mi ha detto il tour operator. Sono contentissimi perché si sentono importanti, sono stati accolti. E questo è, noi dovremmo avere appunto questa cultura dell'accoglienza in modo tale da fare una buona impressione e farli tornare quanto più spesso possibile, sia a loro che anche ad altre compagnie. È in questa direttrice che noi stiamo lavorando, anche, diciamo, perché non bisogna fermarsi al turismo crocieristico, chiaramente.
Quindi, Sindaco, si può ben dire che con questo tipo di accoglienza e di organizzazione l'arrivo di navi da crociera può rappresentare un modo anche per promuovere, come se fosse un marchio, le nostre specificità, le nostre eccellenze, i nostri prodotti locali e soprattutto poi il nostro territorio in tutta la sua bellezza.
Sì, c'è stata, guardate, li devo ringraziare, una gara quasi a fare la migliore accoglienza possibile da parte di associazioni, cito il Movimento degli Artigiani, la Proloco e altre associazioni che si occupano o si vogliono occupare di turismo, che hanno fatto quasi una gara, la cantina sociale di Sant'Antioco, hanno fatto una gara quasi per mettersi in mostra e per dire: guardate, venite qui in questo territorio che ha questi prodotti locali, che sono stati molto apprezzati. Adesso i croceristi sono andati a visitare il paese e so che andranno al museo, che è una nostra chicca, diciamo, dal punto di vista storico, e poi visiteranno la basilica. Però ecco, io credo che questa sia un'opportunità che ha il territorio. Il territorio, la provincia di Carbonia Iglesia, sa tante di quelle bellezze che è giusto far apprezzare. E allora noi non abbiamo bisogno di molto. Se loro, i turisti, si rendono conto quanto è bello questo territorio, io credo che tornino, perché il passaparola nel turismo funziona ancora molto meglio che internet.
Assolutamente. Ascolti, Sindaco, però poi ovviamente bisogna anche confrontarci con dei problemi che purtroppo sono annosi, sono problemi che ci trasciniamo da sempre, e cioè quelli infrastrutturali, quelli dei servizi. Ad esempio, il porto di Sant'Antioco non può accogliere navi di una stazza superiore, e ci dovrebbero essere poi dei lavori che dovrebbero partire nell'ambito del piano Sulcis per risolvere queste problematiche. Come si può ovviare a questi deficit strutturali e poi soprattutto anche la mancanza di servizi nel territorio?
Sì, ci sono due modi. Allora, un modo è difficilissimo e pesante, in quanto noi abbiamo una delle palle al piede che ha l'Italia, la Sardegna a maggior forza, l'iter procedurale. Perché io ho il polso, il termometro di investitori di livello mondiale che vogliono venire a Sant'Antioco, vogliono investire, quindi senza chiedere un euro di soldi pubblici. Però cosa chiedono? Chiedono autorizzazioni nella media delle autorizzazioni che avvengono in Europa, per esempio. Ecco, questa è una grossa pecca che abbiamo. Cioè non è pensabile che un imprenditore viene e vuole costruire il prima possibile. Ecco, qui in Sardegna, purtroppo, in Italia in genere, non è possibile. E questo scoraggia gli imprenditori che vanno altrove, purtroppo. E per quanto riguarda invece il turismo croceristico, è vero che il porto ha bisogno di grosse infrastrutture, però c'è un modo che utilizzano anche in porti che sono accoglienti per grosse navi. Per esempio, io ho visto a La Spezia, ma nelle isole greche anche, c'è la movimentazione offshore, cioè la nave si ancora nel golfo, per esempio. Teniamo presente che il nostro golfo di Palmas è un porto naturale, e questo ce l'hanno insegnato i fenici, e con le navette che le crociere, grosse navi hanno in sé, possono traghettare e magari far arrivare i turisti con le navette, che portano 200 persone per volta, possono arrivare nel porto turistico in bocca di paese, che non sarebbe male. E questa è una soluzione veloce per ovviare le grosse deficienze infrastrutturali che abbiamo noi, perché guardi, il nostro porto fa gola a molti imprenditori di livello mondiale, però il porto è della regione, l'area Sardamag fa gola, però la Sardamag è della regione, la Palmascave, il territorio della Palmascave fa gola, però è della regione. E allora, se questa regione non si sveglia e capisce che può fare bella figura in un momento di crisi e dare molta occupazione, allora io non so più che dire, perché io vedo le persone, gli imprenditori, grossi investitori andare via perché non siamo capaci di prendere decisioni. quali decisioni? Stupidaggini, per esempio fare il bando di gara per l'area Palmascave, fare un bando di gara internazionale per l'area Sardam, fare un bando di gara per convertire e fare delle strutture nel porto commerciale che ormai non ha quasi più funzioni, perché merci non è che ce ne siano molto in giro, ha problemi Cagliari ad avere merci. Quindi noi abbiamo questa direttrice turistica, sfruttiamola. Ecco, questi sono passaggi che un sindaco non può fare. È inutile che noi diciamo, oggi ho visto nel giornale mi danno addirittura la colpa della retrocessione della squadra di pallavolo. Ma per carità, piove è colpa del sindaco. Allora bisogna sapere cosa può fare un sindaco e cosa devono fare gli altri. Io mi prendo le responsabilità per le competenze che ho, gli altri si debbano prendere le responsabilità per le competenze che hanno. Allora se ci mettiamo in un tavolo, forse un sindaco può anche dire quali sono le problematiche, ma loro signori no, evidentemente non lo capiscono e sono ben distanti, o forse affaccendati in altre cose.
Probabilmente la seconda ipotesi. Colgo l'occasione, però, visto che lei ha introdotto anche questo problema della burocrazia e degli imprenditori che vorrebbero investire, però spesso non gli viene permesso. A Sant'Antioco c'è quella vicenda che è abbastanza famosa e combattuta del centro termale che un imprenditore locale vorrebbe costruire. La domanda è questa: visto e considerato che un centro termale arricchirebbe l'isola di Sant'Antioco di nuovi servizi, di opportunità, non solo lavorative, ma soprattutto di offerta anche agli eventuali turisti, da questo punto di vista l'amministrazione comunale come si schiera? È in grado di fare fronte unico per cercare di abbattere purtroppo i gravosi livelli burocratici che non permettono agli imprenditori di investire denaro?
Ma anche in quel caso, guardi, noi abbiamo fatto i nostri passaggi, purtroppo tutto si ferma in regione, io non posso prendere per le orecchie le persone che non vogliono fare o pensano che ci siano difficoltà, ma ripeto, quello è solo un piccolissimo esempio, ma lei pensi che c'è gente che si vuole prendere la Sardamac insieme, il porto, la Palmascave, la centrale di Santa Caterina, l'albergo di Caposperone, ha i soldi per fare tutto questo, ma lei ha in mente quanta occupazione darebbe un'operazione del genere? Cosa deve fare la regione? Deve fare il bando, deve fare un bando, far fare manifestazioni di interesse e prendere l'offerta migliore.
No, scusi,
allora
sì.
Io dico sempre che noi rischiamo di fare la fine dell'asino di Buridano, che avendo tanta roba da mangiare è morto di fame perché non sapeva da dove iniziare.
Certo, ma la regione ha delle responsabilità, chiaramente lei le sta individuando, ma credo che noi tutti possiamo sicuramente analizzare e individuare queste responsabilità, perché sono chiare, oggettive. Perché dei rappresentanti politici, perché poi di questo si tratta, che stanno al governo della regione, non sono sensibili a delle situazioni così, così gravi come la crisi che c'è nel Sulcis, che potrebbero essere quantomeno attenuate con degli interventi straordinari? Cioè, qual è poi, cos'è che frena questi personaggi dal permettere uno sviluppo, non dico alternativo, ma quantomeno parallelo a quello che ora purtroppo abbiamo in fallimento?
Manolo, guarda, noi dovremmo lasciare da parte, noi, non io e te, assolutamente, noi popolo di Sant'Antioco e del territorio, dovremmo lasciare da parte le posizioni che abbiamo partitiche, o metterci insieme, perché il problema più grosso è la coesione, e prendere una strada che secondo me solo Sant'Antioco al territorio può dare non meno di 1500 posti di lavoro. Allora, se noi capiamo questo, allora io credo, ma sa quante volte io sono andato in regione, ma e ho detto, ma perché non venite, fate queste cose, guardate che potete fare bella figura, potete dare un po' di respiro a questo territorio. Non capisco l'insensibilità. Adesso probabilmente c'è un anno, c'è la campagna elettorale delle regionali, faranno promesse, magari fanno anche qualche cosa, non so cosa dire.
Però sindaco, ecco, però, io le faccio una domanda su questo, e non è solo diretta a lei ovviamente, ma a tutti i rappresentanti istituzionali del territorio, tutti i sindaci. Alla fin fine ognuno dei sindaci, degli amministratori, fa riferimento a un partito che o governa o ha governato in passato, quindi io non faccio una distinzione tra destra e sinistra. È mai possibile che i sindaci del territorio e tutti i rappresentanti politici non facciano per una volta fronte unico anche contro i propri partiti di appartenenza? Cioè, a questo punto noi siamo a punto di non ritorno nel territorio.
Guardi, i sindaci sono riusciti a fare fronte unico anche grazie all'opera di coordinamento che ha fatto la provincia, e quanto è servito il senso della provincia per coordinare tutti i sindaci. I sindaci hanno promosso il piano Sulcis, che è uno studio, è un piano, è stato fatto uno studio di fattibilità. Beh, sapete cosa penso oggi?
Sì.
Io penso che, come è intervenuto il governo, secondo me non hanno capito niente, stanno riniziando tutto da capo.
Addirittura.
Io ho questa impressione, perché quando si parte con 99 ideas, no?
Sì.
Allora si sta iniziando il primissimo passo per una nuova pianificazione.
Sì.
Si sta dicendo, ma forse questo non è appetibile, non dà ricadute economiche. Ma chi meglio dei sindaci o delle persone che stanno nel territorio può capire rispetto a Roma quale può essere lo sviluppo del territorio? Chi meglio di noi lo può capire? E allora io credo che il governo non avrebbe dovuto fare altro che dare sfogo a questo piano Sulcis. Perché guardi, qui si parla del ponte perché il ponte ha problemi statici, ma io non sono innamorato del ponte, anzi, no?
Certo.
Però l'attraversamento è un problema da risolvere.
Certo.
Poi c'è il porto commerciale che ha bisogno di ristrutturazioni, ma io credo che anche tutte queste cose, io penso che ci sono degli investitori oggi che purtroppo ho paura che rischiano di andare di nuovo via perché non si danno risposte.
Certo.
Questo è il problema che abbiamo noi.
Quindi lei non,
guardi,
non è fiducioso?
Del patto di stabilità. Secondo me il patto di stabilità è una cancrena che ha l'Italia. L'iter autorizzatorio è ancora peggio, perché l'iter autorizzatorio fa somme residue che non si potranno mai spendere per colpa del patto di stabilità.
Non è fiducioso quindi sul proseguo del piano Sulcis?
Adesso, qual è il pericolo? Il pericolo è l'acclimatamento alla crisi. Allora bisogna uscire e reagire forte, però si può reagire quando si è tutti compatti, tutti vanno nella stessa direzione, lasciando le posizioni di parte, quello non fa niente, quell'altro, tutte osservazioni generiche, e dire questo è un obiettivo, come lo vogliamo raggiungere? Vogliamo stare tutti insieme? Perché tutti diciamo le stesse cose poi, però siamo divisi. Perché?
Certo.
Perché? Guardi, io non mi dovevo ricandidare a fare il sindaco di Sant'Antioco, l'ho fatto perché ho visto che c'era molta dispersione, molta superficialità, però se non si riesce in questo territorio a fare un po' di coesione, io credo che non si arriverà a niente.
Assolutamente, si può dire che Sant'Antioco ha deciso di puntare, come dovrebbe essere naturalmente la vocazione dell'isola e del comune?
Lei. Anche
puntare sul turismo.
Sul turismo,
ecco, perché
anche,
io credo che
lei.
Sia importante. Io ho sentito sempre parlare molti amministratori comunali dire sì, ma il turismo non ci può dare quella garanzia di occupazione, quella garanzia di sviluppo. Io invece sono sempre stato convinto del contrario, perché il turismo trascina tutto.
Manolo, perché uno pensa puntiamo sul turismo, no, dobbiamo puntare anche sul turismo, non solo, quella è una chance. Perché se questo territorio continua ad avere monocultura e quindi punta solo sul turismo, se i flussi non ci sono, c'è la crisi turistica, la gente non arriva, di nuovo tutto il territorio in crisi. Invece in economia si va in diverse direttrici, in modo tale che se una soffre, tengono le altre.
Certo.
Così
certo.
Come si è fatto con l'industria. L'industria va benissimo, è andata benissimo e dà ricchezza, però non si può puntare solo sull'industria.
Certo, certo. Abbiamo visto anche da altre nazioni, pensiamo alla Grecia, che era soprattutto forte nei settori secondari, terziari, e poi abbiamo visto durante la crisi come il sistema economico non ha retto e si è trovato in questa drammatica situazione. Io le faccio un'ultima domanda, Sindaco, prima di congedarla, le chiedo quali sono le prospettive per Sant'Antioco, quindi a livello turistico da adesso? Si proseguirà la strada intrapresa oggi? E c'è in ballo anche qualche accordo, insomma, per entrare nello specifico?
Guardi, io dunque, per quanto riguarda il turismo crocieristico, è una strada da seguire immediatamente, cioè continuare a seguirla. Io ho fatto un accordo a livello di isole minori con Italia Navigando e vediamo se questo può funzionare. Poi ho intenzione di contattare il Costa Crociere e il MSC Crociere. Però se riusciamo a lavorare con queste navi piccole, secondo me va benissimo, perché è meglio fare le cose per gradi, in modo tale da non bruciarci alle prime esperienze.
Va bene, io le faccio i nostri migliori auguri. Ritengo che se Sant'Antioco e lei continuerà su questa strada, non potrà che avere il sostegno di tutto il territorio, perché è una strada molto importante, è una strada che va perseguita, che in altre realtà ha dato grandissimi risultati. La ringrazio,
grazie,
per essere intervenuto.
Grazie Manolo, e grazie per quello che fai anche tu per questo territorio. Grazie.
Va bene, arrivederci,
ciao,
sindaco.
Ciao,
un saluto a tutta la cittadinanza.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno.
Bene, ascoltatori, abbiamo sentito dalle parole del sindaco di Sant'Antioco questa opportunità, un'opportunità importante. Parliamo della prima nave da crociera che arriva nel territorio. Come dicevo durante l'intervista, tanti altri porti in Europa, ma in tutto il mondo, grazie a questo tipo di turismo, hanno uno sviluppo, diciamo, economico non indifferente, ma soprattutto hanno la possibilità di esporre che cosa? Le eccellenze, le specificità del territorio. E questo è molto importante, perché quando si crea un marchio, quando si rappresenta un territorio al meglio delle possibilità, delle espressioni che il territorio stesso può dare, è ovvio che poi il passaparola, è ovvio che poi i tour operator, è ovvio che si innesca quel meccanismo che poi permette veramente la diffusione in tutte le parti del mondo. E questa è una cosa molto importante. Io auspico che tutti i rappresentanti istituzionali del territorio ci dovrebbero essere anche a livello regionale, perché non dimentichiamoci che tante delle persone che stanno in regione e che hanno anche ruoli importanti, penso ad esempio al presidente del consiglio regionale Claudia Lombardo, penso a Giorgio Oppi, che è stato più volte assessore e di sicuro è uno di quelli che determina la politica regionale, dovrebbero essere più sensibili a questo tema, soprattutto poi se rapportato al proprio territorio di provenienza, cioè il Sulcis. E quindi dovrebbe essere una, diciamo, un'iniziativa che dovrebbe riguardare tutti, una sinergia forte, perché parliamo di sviluppo turistico, economico, che poi è uno sviluppo che si può allargare a tutta la Sardegna, perché è inutile dirlo, il polo industriale, se anche dovesse ripartire in alcune sue parti, non potrà più rappresentare il futuro economico di questo territorio, o non potrà rappresentare da solo il futuro economico di questo territorio. Per molto tempo abbiamo vissuto grazie al polo industriale e dobbiamo anche essere grati di aver avuto che cosa? La possibilità di lavorare e di avere lo stipendio. Però oggi questo sistema è andato purtroppo a fallire, è andato in crisi, e quindi dobbiamo assolutamente correre ai ripari. Certo, bisognerà salvare alcuni stabilimenti, bisognerà salvare le buste paghe, ma le buste paghe non potranno mai essere le stesse. Quindi è ora di dare una svolta, è ora di perseguire strade come quella che a Sant'Antioco si sta tentando di perseguire. Tra l'altro, adesso nella seconda parte della trasmissione sentiremo anche un giovane amministratore di Sant'Antioco, consigliere delegato al comune per il commercio, che ci illustrerà meglio quello che sta succedendo in questo momento a livello di promozione dei nostri prodotti, di promozione del territorio, e anche le sue idee rispetto a questo tipo di turismo. Quindi è molto importante, noi come trasmissione, ma anche a livello sindacale, a livello di altre realtà del territorio, col comitato di cui io sono portavoce, spingeremo affinché questa diversificazione economica possa avvenire, spingeremo a favore di tutti quei rappresentanti istituzionali, agli operatori del territorio che puntano in questa direzione, perché veramente siamo arrivati a un bivio nel quale il Sulcis deve decidere se rialzarsi da solo o seppure morire, perché nessuno verrà ad aiutarci, nessuno verrà a risolverci i nostri problemi. Siamo noi che dobbiamo cambiare mentalità, siamo noi che dobbiamo allargare i nostri orizzonti, e questo del turismo mi pare che sia un orizzonte importante, perché poi parliamo di un turismo che non risente purtroppo dei gap infrastrutturali, della mancata continuità territoriale. È un turismo che arriva in modo autonomo, che non grava nelle spese che purtroppo molti turisti hanno per poter venire in Sardegna normalmente a passare le vacanze. Prima della pubblicità vi ricordo, come sto facendo da circa 2 settimane, che sabato prossimo alle ore 17:30 all'anfiteatro ci sarà un incontro dibattito dal titolo Uniti per il futuro, Uniti per la Sardegna. Un dibattito molto importante dove parteciperanno tutti i movimenti e partiti indipendentisti sardi, una parte dei movimenti autonomisti, dei comitati dal Fiocco Verde al Comitato Figli della Crisi. Vi ricordate quei ragazzi che nel mese di dicembre occuparono sotto il Consiglio regionale per manifestare il disagio in un territorio e la situazione di ragazzi che purtroppo nel Sud si vedono costretti a partire fuori una volta laureati per poter trovare un lavoro. Sempre nella stessa serata ci sarà la presentazione di 4 progetti, il famoso progetto Sevlan dei lavoratori Alcoa, l'ecomuseo sempre all'interno del concorso Idea 99 Ideas e poi altri progetti che vedrete, come il progetto Pressi, gli orti urbani multifunzionali e il progetto Costa Sarda. Quindi appuntamento questo sabato alle 17:30 all'anfiteatro. Bene, ora diamo la pubblicità e torniamo subito in studio per continuare a parlare di turismo. Eccoci di nuovo in studio, cari radioascoltatori, sempre Manolo Mureddu con l'irriverente, quindi stiamo parlando di turismo. Abbiamo appena interloquito col sindaco di Sant'Antioco, Corongiu, per discutere di questo fatto importante che oggi vede arrivare nel Sulcis e più propriamente a Sant'Antioco la prima nave da crociera. Un tipo di sviluppo economico e turistico che potrebbe dare grandi risultati al Sulcis e, come ha detto Mario Corongiu, se ci fosse l'unità di tutta la politica anche a livello regionale sarebbe più facile dare via a molti appalti, a molti progetti che purtroppo frenano l'economia di Sant'Antioco e ovviamente del Sulcis. Credo che quindi questo tipo di diversificazione economica, questa scommessa su un possibile sviluppo del turismo anche in ambito crocieristico, ma non solo, a tutti i livelli, credo che oggi sia importante. Sia importante soprattutto sostenerlo, perché, come appunto dicevamo prima della pubblicità, la monocultura industriale ha portato oggi, con la crisi internazionale, con il cambiamento dei tempi dovuto anche alla globalizzazione, quindi alla competitività tra diverse realtà mondiali, tra i paesi emergenti e i paesi cosiddetti industrializzati, anche se adesso in Italia è più facile parlare di ex paese industrializzato, ovviamente questa monocultura non può più stare sul mercato dal punto di vista economico e della competitività, questa monocultura industriale, e quindi è necessario oggi diversificare. È necessario affiancare dei modelli di sviluppo paralleli che possano garantire la creazione di nuovi posti di lavoro e ovviamente la creazione di ricchezza per il territorio. E oggi a Sant'Antioco, quindi nell'accogliere questa nave, ho saputo che si è data una grande dimostrazione di quello che il nostro territorio può offrire in termini di prodotti tipici, in termini quindi di eccellenze, in termini di specificità del nostro territorio. E ne parliamo ora con il consigliere comunale delegato al commercio del Comune di Sant'Antioco, che è un giovane che crede fortemente in questo progetto e che in questi giorni, in questo periodo, è protagonista anche di questa vicenda, ma soprattutto poi dalle sue parole vogliamo sentire, dalle parole di un giovane amministratore, perché bisognerà investire in questo settore. Buongiorno Luca Cabras.
Buongiorno Manolo, buongiorno a tutti i radiospettatori.
Bene, intanto grazie di aver accettato l'invito a intervenire nella nostra trasmissione. Oggi è arrivata la prima nave da crociera. Avete organizzato un'accoglienza degna di questo nome. Di cosa si tratta e soprattutto come si è sviluppata questa operazione che avete portato avanti, che oggi si è finalizzata appunto nell'accoglienza ai turisti?
Certo, Allora, negli ultimi giorni abbiamo, noi come amministrazione ci siamo assolutamente, io in primis, impegnato affinché si riuscisse ad accogliere questi primi passeggeri con un'accoglienza speciale. Quindi abbiamo fatto montare dei gazebi all'interno del porto in modo che i turisti, come i croceristi, arrivando in porto potessero scendere e avere, diciamo, una prima, un primo impatto con il territorio, con il nostro territorio. E abbiamo fatto trovare loro, in collaborazione anche con il movimento delle partite IVA, i prodotti tipici del nostro territorio, dal pane, dolce, al vino, a tutti i prodotti di punta del Sulcis Iglesiente e soprattutto del Basso Sulcis. Io ero lì stamattina insieme a altri colleghi e abbiamo visto proprio l'entusiasmo dei croceristi che scendevano dalla nave, un'accoglienza calorosa che ci è stata anche confermata poi dal tour operator che segue la nave, è proprio grande, grande, grande contentezza, ecco.
Quindi possiamo dire che è stato un successo stamattina?
Sì, assolutamente sì, un'accoglienza, ci hanno detto, proprio inusuale, che solitamente nei porti dove loro abitualmente transitano non arriva, passano quasi inosservati, invece qua hanno trovato proprio, hanno sentito il calore, le cose che noi abbiamo sentito era proprio bello, beautiful in inglese, sono tutti turisti americani, dicevano proprio, erano contenti, contentissimi.
Quindi Luca, in che modo possiamo, io ti do del tu perché siamo entrambi giovani,
certo,
ci conosciamo, in che modo si può lavorare affinché il Sulcis possa veramente rappresentare un'opportunità per i turisti che vengono, quindi io intendo anche come offerta dei nostri prodotti locali, dei nostri servizi,
certo, ma
partendo da Sant'Antioco, allargando al Sulcis, secondo te?
Io credo che Sant'Antioco innanzitutto già rappresenti, anche il territorio già rappresenti un'opportunità per i turisti. Il nostro territorio è vasto e offre una miriade di attrattive, pensiamo solo alle attrattive naturalistiche, pensiamo alle bellezze archeologiche che noi abbiamo, pensiamo anche alle saline, pensiamo alle miniere, pensiamo a tutto quello che a tutta la ricchezza che noi abbiamo in questo territorio, che non è una cosa che si trova ovunque, anzi, credo che siamo tra i pochi che hanno una vasta gamma di siti appunto da poter vedere.
Assolutamente. Sant'Antioco negli anni ha avuto varie fasi. Ci sono stati periodi che tutti ricorderanno in cui nella città di Sant'Antioco non si riusciva neanche a passeggiare, talmente tanta era la gente. Poi c'è stato un periodo, insomma, calante, un periodo in cui si è ripreso, eccetera, eccetera. Perché non si riesce a stabilire per una città, un comune così bello e così ricco veramente di offerte, sia a livello archeologico, storico, che a livello poi di bellezze naturali? Perché non si riesce a stabilire un equilibrio che possa permettere di far diventare Sant'Antioco sempre una meta ambita a livello regionale ma anche oltre?
Beh, guarda, io ti posso dire una cosa, che Sant'Antioco, cioè la colpa non la possiamo dare a nessuno, diciamo che tutti noi, almeno chi è della mia generazione, siamo purtroppo figli della crisi, quindi io vedo anche in comune, si sente ogni giorno la difficoltà di diverse famiglie di poter arrivare fino a fine mese, e non è una cosa solo di Sant'Antioco, perché parlando anche con altri amministratori la crisi è diffusa, tutti hanno gli stessi problemi, quindi no, non mi sento di dire che Sant'Antioco in particolar modo è stata l'unica che ha subito un calo, una flessione, diciamo, nelle visite, è tutto il territorio. Anzi, io vedo, una cosa posso dire, che discutendo con altri amministratori, a noi ci considerano tutt'oggi una perla, molti prendono spunto da Sant'Antioco, molti fanno riferimento a Sant'Antioco, tutt'oggi.
Qual è la tua idea di sviluppo per il territorio? Ovviamente in questo ambito tu sei impegnatissimo a promuovere questa iniziativa, però per il futuro, perché evidentemente dopo la crisi del polo industriale bisogna fare altro, siamo obbligati.
Ma noi come amministrazione abbiamo intenzione di puntare tantissimo sul turismo. Io in prima linea mi voglio battere affinché le navi da crociera arrivino frequentemente a Sant'Antioco, navi di una determinata dimensione, che stiano, visitino e divulghino quello che hanno visto a Sant'Antioco, le bellezze, l'accoglienza, tutti i vari siti che Sant'Antioco offre. E quindi anche soprattutto puntare su questo tipo di turismo.
Assolutamente.
Che arriva dal mare, che arriva dal mare. Noi, essendo un paese che si affaccia su un golfo stupendo, che permette tantissime attività, come dalle crociere a qualsiasi genere di attività.
Ti faccio una domanda, sì, come l'ho fatta anche al sindaco.
Sì.
Alcuni imprenditori, il sindaco poi ha espresso bene questo concetto, vorrebbero investire a Sant'Antioco, vorrebbero dalla Palma Scave all'interno della Sardamag e via dicendo, il centro termale, che tra l'altro è un emblema di uno dei pochi imprenditori che nel territorio vorrebbe mettere dei soldi. Ma si può oggi accettare che dei vincoli burocratici o le inadempienze, l'incapacità, a volte anche il menefreghismo dei rappresentanti regionali possano mettere a serio rischio dei progetti così importanti per lo sviluppo di un territorio? Qual è la tua posizione?
Purtroppo questa è la realtà, purtroppo questa è la realtà. Noi tutti i giorni ci scontriamo con la burocrazia che sempre più rallenta, diciamo, le dinamiche di sviluppo del nostro territorio e fa fuggire gli investitori, coloro che vogliono venire qua a investire, trovando in altre mete meno burocrazia, quindi la possibilità più veloce per poter, diciamo così, realizzare le proprie imprese. Ecco.
Da giovane amministratore e da giovane, quindi da ragazzo giovane, cosa ti senti di dire ai giovani del territorio? Qual è l'appello che fai ai tanti che purtroppo stanno scappando, stanno partendo, perché qui non si riesce a trovare un'occupazione o non si riesce a trovare un'occupazione, ad esempio, per gli studi che si sono conseguiti?
Ma io voglio dire ai giovani di credere nel nostro territorio, di reagire, di trovare le forze per poter andare avanti. È difficile, è vero che è difficile, però nella vita alcune volte bisogna rischiare, bisogna avere il coraggio ed essere determinati per poter andare avanti. Bisogna crederci, dobbiamo crederci nel nostro territorio, abbiamo tutte le potenzialità di questo mondo, dobbiamo solo fare una cosa, credere in quel che abbiamo, in quello che vorremmo realizzare. Ecco.
Va bene, io ti ringrazio.
Io ringrazio voi, ringrazio il Movimento delle Partite IVA, ringrazio la Proloco che ha collaborato con l'amministrazione affinché tutto si svolgesse nei migliori dei modi.
Va bene, grazie Luca Cabras, un saluto.
Grazie, un saluto a tutti.
Bene, cari radioascoltatori, abbiamo sentito quindi anche dalla voce di un giovane amministratore, oltre che dal sindaco, quali sono le idee dell'amministrazione comunale di Sant'Antioco rispetto a questo tema, che è il tema della diversificazione economica, della creazione di nuove opportunità a livello turistico e quindi economico. Diciamo delle idee importanti, speriamo che queste idee vengano poi messe in pratica, ma soprattutto supportate da quella che è la politica regionale, quindi con l'abbattimento dei vincoli burocratici, perché poi è anche ovvio che se si punta sulla strada del turismo bisognerà costruire e ampliare i servizi esistenti, e quindi anche nelle domande che ho fatto, penso ad esempio a quella sul centro termale, è ovvio che se non si riesce ad avere le autorizzazioni per poter costruire un servizio e un'offerta così importante, che veramente potrebbe attrarre tanti, tanti turisti a Sant'Antioco e di conseguenza nel territorio, è ovvio che poi con questi freni verrà difficile puntare veramente su questo settore, che è un settore fondamentale, è un settore che poi non è legato solo a se stesso. Quando si ampliano le visite turistiche, quando dei turisti vengono da fuori e portano dei soldi, ovviamente questi soldi danno un impulso fortissimo a tutto il territorio per quello che riguarda le attività commerciali, per quello che riguarda la ripartenza dei servizi, per quello che riguarda poi il settore trainante dell'economia, di ogni economia del pianeta. Parliamo dell'edilizia. L'edilizia che nel nostro territorio ha avuto un crollo senza precedenti. Si stima che solo la perdita di posti di lavoro dell'edilizia sia da paragonare a una decina di stabilimenti Alcoa. Quindi possiamo ben capire in silenzio qual è il dramma che si è consumato anche in quel settore. E ovviamente ampliare il settore del turismo potrebbe dare nuovo impulso anche al settore dell'edilizia e di conseguenza a tutti gli altri settori, senza poi dimenticarci che fare turismo, ampliare questo settore, significa promuovere un marchio, significa promuovere il nostro territorio, e quando si promuove il nostro territorio è anche ovvio che dall'esterno, dall'estero, dalle altre realtà potrebbero anche arrivare nuovi investitori, magari interessati e desiderosi di investire nel nostro territorio, quindi ulteriori investimenti, ulteriori soldi, un rilancio totale della nostra economia. È ovvio che il turismo da solo non può garantire quelle condizioni economiche tali per avere la prosperità e il benessere di tutta la popolazione, e va affiancato sicuramente da anche una politica industriale, un'industria che sia rispettosa dell'ambiente sicuramente, un'industria però capace di stare sul mercato con le proprie gambe, un'industria che sia veramente capace di creare ricchezza, e questo sarà molto importante. L'industria, poi, noi siamo abituati a concepirla in Sardegna solo come un'industria ad esempio di primario. Non è vero, l'industria non necessariamente deve essere solo di primario, possono esserci vari tipi di industria, ma io penso anche addirittura alla lavorazione dei nostri prodotti agroalimentari, quindi un impulso, uno sviluppo nella direzione dell'agroindustriale. Non si capisce perché in Sardegna non siamo in grado di lavorare i prodotti che poi la nostra terra ci regala, perché ci sarebbe in questo modo un valore aggiunto. E poi va bene, se dovessimo fare delle analisi di carattere generale dovremmo andare oltre, quindi ragionare in termini diversi. È anche ovvio che oggi proporre un certo tipo di industria, magari con un valore tecnologico basso, viene difficile proporre questa industria e farla competere con quella dei paesi emergenti, dove ad esempio non ci sono vincoli ambientali, dove il costo della manodopera è molto più bassa e soprattutto dove non ci sono tutti quei vincoli burocratici legati alla mala gestione della politica, che non sembra, ma veramente rappresentano un deficit enorme, enorme per le nostre imprese. Quindi la soluzione deve essere anche quella di specializzarci e fare un'industria ad alta tecnologia, un'industria difficilmente copiabile, difficilmente ripresentabile in altre realtà, magari del terzo mondo e via dicendo. E questa è una cosa importante. L'Irlanda in questo ci insegna, perché sta diventando nel mercato mondiale una nazione tra le prime nella programmazione di software e di prodotti di questo tipo, tant'è che l'industria lì, grazie anche a una forte detassazione, ha avuto un impulso e una crescita quasi del 30%. Quindi noi in Sardegna dovremmo studiare anche questo tipo di industria, e deve essere orientato soprattutto anche alle specializzazioni, agli studi che i nostri figli, che i giovani dovranno fare in futuro, perché per non emigrare, per non partire, le eccellenze dovranno essere messe in condizione di poter esprimere il proprio valore, le proprie conoscenze. Io intendo le eccellenze dal punto di vista dei cervelli, perché ne abbiamo tantissime e purtroppo ci stanno impoverendo con questa emigrazione forzata, ci stiamo impoverendo a tutti i livelli. Quindi un grosso sostegno a tutti gli amministratori locali, a tutti i rappresentanti istituzionali che con coraggio decidono di promuovere anche altre vie, fermo restando, e questo lo ribadisco in primis per non creare polemiche, ma secondariamente perché io sono protagonista in questa lotta per il mantenimento delle buste paghe, noi dobbiamo cercare di far riaprire gli stabilimenti come quello Alcoa, perché per poter ripartire, per poter pianificare e programmare un futuro, bisogna ovviamente frenare il declino. Il declino lo freni quando appunto riesci a recuperare quella parte importante di buste paghe che garantiva quantomeno appunto un equilibrio nel territorio. Non si poteva sicuramente in questi anni parlare di benessere, ma un equilibrio che garantiva almeno la sopravvivenza. Però certo, poi se vogliamo crescere, se vogliamo, e ripeto, perché questo è un punto fondamentale, frenare l'impoverimento della nostra società, quindi con tanti giovani laureati, specializzati, veramente ad alta qualifica professionale, di tanti giovani che stanno emigrando e partendo dal territorio, beh, dobbiamo pensare a qualcosa di diverso. Ampliamo a livello turistico, ampliamo a livello di promozione dei nostri prodotti, puntiamo sull'agroindustriale e puntiamo su un'industria che sia ad alto valore tecnologico, perché ne abbiamo le capacità, perché abbiamo la possibilità di farla e soprattutto sarebbe anche un'industria che non avrebbe un valore impattante dal punto di vista ambientale. E questa è una cosa importante di questi tempi, perché ricordiamoci sempre che l'ambiente che noi abbiamo trovato è un ambiente che dobbiamo preservare per le generazioni a venire, perché i nostri figli, i nostri nipoti hanno diritto, avranno diritto di poter vivere allo stesso modo nostro, anzi possibilmente anche meglio. Quindi adesso chiudiamo questa parte del turismo. Vorrei citare una notizia che è uscita oggi, che più volte abbiamo denunciato in questa trasmissione e che io personalmente ho denunciato in tante trasmissioni televisive, sulla stampa, ed è quella, non a ultimo da poco anche a Videolinea nel programma Dentro la Notizia, in cui ci fu una discussione con l'assessore regionale all'industria Antonio Liori, che negava questa evidenza, e cioè che la bolletta elettrica, la corrente in Sardegna costa più che in ogni altra parte d'Italia, anche se il valore nominale parrebbe essere lo stesso. La realtà dei fatti non è così, e oggi il deputato Mauro Pili denuncia che l'authority cosa svela in buona sostanza? Che gli operatori speculano in Sardegna, i prezzi praticati in Sardegna sono molto più elevati, si parla addirittura di 30 euro a megawattora. Questa è una cosa di una gravità estrema. Questo è proprio il sintomo, il simbolo di che cosa? Di una discriminazione al quale il nostro popolo, alla quale il nostro popolo purtroppo è sottoposto. E io vorrei sentire ora i tanti detrattori di certe idee, che sono le idee poi in realtà di difesa del territorio, dell'identità della Sardegna, della difesa del nostro sistema economico, dire il contrario, perché oggi ci sono i dati. I dati dicono che oggi il costo dei sardi si differenzia purtroppo in negativo per quasi del 38% in più, e questa è una cosa gravissima. Adesso che fare? Sinceramente non si può stare a fare interrogazioni parlamentari, non si può stare a fare le proteste, diciamo, che poi non portano a nulla, magari anche della regione. No, adesso bisogna fare quadrato, adesso bisogna imporci, adesso sarebbe il caso veramente che tutti i rappresentanti istituzionali, politici più alti della Sardegna si unissero a dire fortemente all'Italia che è ora di rinegoziare questo patto con lo Stato centrale, che noi non dobbiamo più subire le imposizioni di chi viene a produrre energia qua, che noi dobbiamo essere in grado, e lì andrebbe reintrodotta anche nello statuto speciale sardo, la possibilità per la Sardegna di potersi, di poter produrre, di poter gestire l'energia a suo piacimento, quindi la sovranità energetica. Certo, io dico questo, ma ritengo che sia altamente improbabile che accada, perché se veramente avessimo avuto degli amministratori, dei rappresentanti politici amanti della nostra isola e dei nostri diritti, non sarebbe arrivati a questo punto e certe situazioni sarebbero anticipate o sarebbero affrontate prima, perché questa è una cosa che si sa da tanto tempo. Ci sono state tante denunce anche dei partiti indipendentisti, anche Sardegna Nazione è dal 97 che denuncia questa cosa. Quindi io ritengo che bisognerà cambiare qualcosa a livello politico regionale. Per cambiare bisogna trovare il coraggio di metterci tutti in gioco, cittadini semplici, cittadini meno semplici, persone consapevoli, persone non consapevoli, però tutti con un unico obiettivo, che è quello di andare lì, di mandare lì delle persone che veramente amano la Sardegna, che non scendono a patti con le lobby, che non scendono a patti con la politica nazionale, che vanno lì solo per tutelare i nostri interessi. A proposito di questo, sabato prossimo, e ripeto l'appuntamento, alle 17:30 all'anfiteatro di Carbonia si terrà un incontro dal titolo Uniti per il territorio, uniti per la Sardegna. Parteciperanno tanti comitati, tutti i movimenti indipendentisti, i partiti indipendentisti, una parte di partiti autonomisti, ci saranno comitati come il Fiocco Verde, come i Figli della Crisi, ci saranno gli ideatori, i propositori dei progetti che si stanno confrontando nell'ambito del concorso di idea 99 Ideas. Parlo del progetto Sevland, dei laboratori Alcoa, dell'Ecomuseo. Parliamo poi del progetto Pressi, gli orti funzionali, multifunzionali, presentati dal nostro amico Cristiano Floris, un progetto molto interessante, e poi chi verrà all'anfiteatro capirà il perché. Parliamo del progetto Costa Sarda. Quindi ci sarà una possibilità, un confronto tra tutti i partiti indipendentisti, partiti che per la prima volta nel Sulcis saranno presenti con i loro massimi rappresentanti, un confronto per capire quale deve essere la direzione che deve prendere la Sardegna nel futuro, quale deve essere la strada che i sardi dovranno intraprendere per chiedere i propri diritti, per chiedere finalmente quella parola fondamentale di libertà che si chiama sovranità. Sovranità su tutti i campi, sovranità soprattutto sugli elementi e su quegli ambiti principali che veramente condizionano e determinano la nostra vita. Quindi parliamo dell'energia, della fiscalità, dei trasporti. Ancora oggi purtroppo noi subiamo la mancata continuità territoriale che non permette lo sviluppo di settori come quello turistico su larga scala, ma soprattutto penalizza poi anche gli altri ambiti come quello industriale e via dicendo. E poi soprattutto anche la sovranità per quanto riguarda la produzione di ciò che noi definiamo alimentare, quindi la sovranità alimentare. Molto importante perché noi abbiamo la capacità, abbiamo le possibilità di arrivare a un livello di sovranità alimentare o quantomeno di avvicinarci, e oggi purtroppo questo non avviene, anzi siamo lontanissimi. E ricordiamoci che sovranità alimentare vuol dire anche avere un tipo di settore alimentare magari più orientato alla qualità, al settore biologico, perché oggi mangiare bene è importante. Mangiare bene preserva anche la salute con tutto quello che purtroppo ci arriva, tutto quello che dobbiamo subire. Quindi rinnovo l'appuntamento per sabato alle ore 17:30 all'anfiteatro, uniti per il territorio, per il futuro, uniti per la Sardegna. Chiunque ritenga di amare la Sardegna, chiunque ritenga di voler combattere contro questo sistema e chiunque voglia cambiare, non può mancare a questo appuntamento. Vi aspettiamo lì. Inaugurerà la serata una canzone degli Intreccio dal titolo Combattere, ambientata in una fabbrica dismessa, la ex Metalotecnica. Una canzone simbolo, una canzone che veramente rappresenterà al meglio il territorio e le lotte che stiamo portando avanti in questi anni. Bene, siamo arrivati alla fine. Vi ricordo che potete interagire con la trasmissione, con l'Irriverente, collegandovi al sito irriverente2013.wordpress.com, WordPress con la W iniziale. All'interno troverete riferimenti email, irriverente2013@tiscali.it, o il numero di telefono 393-0266-806, o le pagine Facebook di Irriverente Radio Star e ovviamente del conduttore, cioè io, Manolo Mureddu. Vi do appuntamento a lunedì prossimo, grazie per l'attenzione.
Procurave moderale, barone so tirannia, Ticino profiga mia, torra vesa per in terra.